come siete sorti?
Gran parte di voi non conoscono Padre Pino Stancati, invece io lo conosco da circa 50 anni, quando lui era studente come gesuita e io studiavo economia, però prima o dopo le strade si incontrano e siamo qui perché l'estate scorsa ho partecipato a una 3 giorni in Calabria sulla Bibbia, in particolare sul libro della Sapienza. E le persone che eravamo lì per questi 3 giorni siamo rimasti colpiti dal messaggio del libro della Sapienza e quindi abbiamo pensato di riproporre i temi fondamentali, diciamo, che erano venuti fuori l'estate scorsa in questo giro di conversazione che abbiamo organizzato quest'anno alla Circonferenza di San Giovanni Decollato. E quindi, essendo l'ispiratore, dopo il libro della Sapienza, Padre Pino Stancati, l'abbiamo costretto, tra virgolette, a venire a tenere una conversazione sulla pedagogia della imprevedibilità. Ti passo la parola. Dal libro della Sapienza.
Sì. Quello che io credo che non risponderò esattamente a questa richiesta di Ciccio, perché il richiamo al libro della Sapienza mi sembra del tutto pertinente, ma io vorrei spostare un poco l'attenzione nella conversazione che adesso potrò intrattenere con voi, tenendo conto certo di questo richiamo di Ciccio che ci sono posti qui. Quest'estate, intendo l'estate scorsa, ci trovavamo in una località della Sila Cosentina per la lettura del libro della Sapienza. Sapienza, la qualità della vita, così come essa si configura per il fatto stesso che è dono di Dio che si rivela, è rivelarsi di Dio nel chiamare gli uomini alla vita. E il libro della Sapienza è un testo poderoso che in una fase ormai molto avanzata della storia del popolo di Dio, sono gli ultimi decenni prima dell'epoca neotestamentaria, sviluppa tutta una teologia della sapienza molto articolata e a proposito di questa pedagogia che l'antico maestro mette in evidenza, emergono temi come quello che Ciccio ricordava poco fa, parlammo quest'estate in un certo momento di una teologia della imprevedibilità, una pedagogia, un modo di rivelarsi di Dio che ci raggiunge là dove noi siamo spostati rispetto alle nostre aspettative, ai nostri progetti, alle nostre comuni modalità di interpretazione del reale. Ed ecco, nell'imprevedibile cosa succede? Con segnali che variano di valore a seconda della condizione in cui ci si pone, e l'antico maestro distingue tra coloro che sono passati attraverso il travaglio per eccellenza, che è l'esperienza della schiavitù in Egitto, la liberazione dalla schiavitù, il viaggio attraverso il mare, il deserto, e dunque gli ebrei, che però non vengono mai nominati, in contrappunto agli egiziani, che pur essi non vengono mai nominati, i pagani, il mondo. Ed ecco come nella imprevedibilità il mistero di Dio si rivela e diventa principio di una serie di scoperte che rendono dire sapiente, adesso usare un'espressione banale, la vita, rendono dolce la vita, rendono luminosa la vita, rendono gustosa la vita, che pure ha a che fare con tutti gli inconvenienti, le incertezze, le contrarietà di chi comunque deve affrontare situazioni drammatiche, quantomeno complesse, in qualche caso addirittura invece proprio catastrofiche. Ma c'è una pedagogia che la nostra avventura nel corso della vita personale, nel modo di essere parte di una generazione, nel seguito degli eventi che danno orientamento alla nostra storia umana, una pedagogia che si ripercuote nell'animo umano come esperienza di liberazione, di riconciliazione, di apertura, tale per cui nell'intimo della nostra esistenza umana si aprono gli spazi di una accoglienza sempre più capiente, comprensiva, attenta, misurata, al punto che ecco, c'è spazio per gli egiziani, c'è spazio per gli altri, c'è spazio per i diversi, c'è spazio per coloro che sono condizionati da altre premesse e da altre metodologie interpretative del reale. Eppure, ecco, la pedagogia sapienziale instaura laddove ci si trova alle prese con la imprevedibilità dei dati, questa dinamica interiore che va di scoperta in scoperta. E direi, vedete, proprio qui nel capitolo 16, su cui ci eravamo soffermati quest'estate nel libro della Sapienza, e proprio negli ultimi versi del capitolo 16, che ricapitolano uno svolgimento dedicato proprio a quella pedagogia della imprevedibilità, così come io l'avevo intitolata. Ebbene, negli ultimi versetti abbiamo a che fare con la scoperta di come sia possibile rendere grazie, di come sia possibile interpretare le situazioni, affrontare gli ostacoli, incontrare anche il dibattito forse frontale e anche molto aspro con situazioni contraddittorie in una prospettiva di gratuità, l'esperienza del gratuito, che diventa metodologia della gratitudine, una metodologia nel senso di una organizzazione della vita che per come è impostata a partire dagli atteggiamenti più profondi dell'animo umano, ha come suo linguaggio determinante per interpretare il reale il linguaggio della gratitudine. Qui alla fine del capitolo 16, ecco, il testo è in greco e si parla espressamente di questa eucaristia quotidiana, di questo ringraziamento che diventa sistematico, metodologico, puntuale, coerente e sempre più corrispondente a quel atteggiamento interiore che si rende disponibile all'imprevedibile come scoperta di quanto gratuitamente l'iniziativa di Dio, la presenza misteriosa, sempre inafferrabile, sempre ingovernabile, di Dio sta donando. E questo in contrappunto alla speranza dell'ingrato, che si intristisce e si chiude perdendo l'occasione di valorizzare la propria vocazione alla vita. Fatto sta che, vedete, a proposito di quel che dicevamo quest'estate, adesso io solo richiamando così anche in maniera forse un po' faraginosa, il testo su cui ci eravamo soffermati in quella occasione, qui nel capitolo 16 del nostro libro della Sapienza, io vorrei approfittare di voi per contestualizzare il lavoro svolto quest'estate in una prospettiva che sposta l'attenzione dal libro della Sapienza al libro di Daniele, a una prospettiva che mi sembra del tutto adeguata al momento dell'anno in cui ci troviamo, perché siamo nella settimana di Pasqua. Settimana di Pasqua. Il libro della Sapienza rimane sullo sfondo della mia proposta, ma adesso in maniera più precisa, anche se con opportune approssimazioni e anche con qualche disinvolta scorciatoia, leggeremo il capitolo 3 del libro di Daniele. Libro di Daniele, capitolo 3. Perché? Perché, vedete, nel libro di Daniele, nella prima parte, una serie di racconti che hanno a che fare con la situazione di coloro che appartengono al popolo dei credenti, ma si trovano a vivere nel mondo dei pagani, con diverse vicissitudini che vengono man mano caratterizzate da diversi punti di vista, e sono quei rappresentanti del popolo dei credenti, delle persone che si danno da fare, non sono dei fannulloni o dei contestatari ad oltranza, tutt'altro, ma mantengono la loro identità in modo che vorrebbe essere coerente, puntuale, corrispondente esattamente al dono che hanno ricevuto. E d'altra parte il popolo dei credenti è disperso perché porta con sé le conseguenze di qualche disastro, di qualche fallimento. Questo è evidentissimo nella storia del popolo di Dio: trovarsi in esilio, trovarsi deportati di qua o di là, ma anche se poi nel tempo della deportazione si gode il beneficio di un certo successo. Ci sono persone che si hanno da fare, ci sono personaggi assai competenti che hanno anche un riconoscimento pubblico, ma a monte di queste vicende c'è l'esperienza di un fallimento che ha compromesso la la missione affidata originariamente al popolo dei credenti dal tempo dell'alleanza in poi, ma l'alleanza è permanente, l'alleanza è ancora attuale, ma in un contesto certamente più che mai problematico, dove bisogna arrangiarsi in mezzo a complesso di vicende, di presenze e anche un'organizzazione istituzionale della società in cui si è immersi che non danno alcun segnale di corrispondenza all'identità che i rappresentanti del popolo dei credenti vorrebbero invece conservare. E dunque delle contraddizioni. E il racconto che leggiamo nel capitolo 3 è a questo riguardo particolarmente drammatico, perché in questo caso, non è sempre così, ma in questo caso si tratta di tre giovani giudei, come dice il racconto, che vivono a Babilonia e si trovano esposti a una richiesta da parte del gran re, che si chiama Nabucodonosor, una figura emblematica, che non possono accettare, perché Nabucodonosor chiede loro di adorare una statua d'oro che lui ha fatto edificare. È il principio del potere, ma è un potere che giustifica se stesso, fa di se stesso il valore di riferimento, è il potere in quanto tale che chiede ossequio, e l'immenso impero sterminato, dunque una garanzia sembra di pacificazione, di ordine universale, di ricapitolazione di tutti i diversi linguaggi che si parlano nelle diverse nazioni che sono raccolte in obbedienza a Nabucodonosor. Dunque i tre giudei non adorano. Non ci tengono neanche a farsi notare, non vogliono obiettare in maniera così vivace e schiamazzante, niente di tutto questo, ma non adorano. Dopodiché vengono denunciati. C'è qualcuno che è invidioso, lo vengono denunciati. E il grande lavoro l'interroga. Il racconto è scritto in aramaico. Quello che poi interessa a me, adesso su questo vorrei concentrare l'attenzione, è una inserzione scritta invece in greco che occupa la parte centrale del nostro capitolo 3. I tre denunciati si presentano, Nabucodonosor li interroga come mai, Nabucodonosor se la prende come un'offesa personale: se voi non fate questo ce l'avete con me, che io sono il garante del bene universale. E loro dicono: guarda, noi non ce l'abbiamo con te, ma noi adoriamo l'unico Signore. E dice: facciamo un'altra prova, perché ho creato tutto in modo tale che al suono della musica, pensate, una musica che dilaga su tutto il territorio dell'immenso impero, e tutti i sudditi dell'impero all'unisono in quell'unico momento, dunque superando tutti i limiti di tempo e distanze spaziali, in adorazione della statua d'oro, il potere di Nabucodonosor, garanzia di stabilità e di benessere ecumenico. E i tre non adorano. E i tre dicono: guarda, noi non possiamo farlo, né possiamo pretendere che il nostro Dio intervenga a nostro favore. Dice: noi non abbiamo nessun diritto per ottenere da parte dell'unico Signore a cui noi siamo consegnati un atto particolare di attenzione, un intervento prodigioso, qualche evento che possa sottrarci alla condanna che adesso Nabucodonosor ha loro annunciato. Devono essere gettati nella fornace. In realtà questa pena era già stata stabilita inizialmente, che vuol dire che nella programmazione di quella visione ordinatrice del mondo che sembrava garantire pace, stabilità e benessere senza più alcun impedimento, in realtà c'è una nota come di angoscia che era repressa ma riconoscibile per il fatto che era già stata prevista la pena. L'eventualità di un'opposizione, di una diversità, di un'alternativa. E dunque la fornace, ecco, ci siamo. Capitolo 3, versetto 23. I tre giovani che si chiamano qui Sadrach, Mesach e Abednego, poi nell'inserzione in greco prendono il nome di Anania, Azaria e Misaele, vengono gettati nella fornace. E dal versetto 24, i tre nella fornace, qui l'inserzione in greco che ci porta fino al versetto 90. Quello che avviene adesso, quando i tre sono nella fornace, beh, è un caso più che mai drammatico di imprevedibilità questo, è un caso all'interno del nostro tema di ricerca dell'estate scorsa, è un caso, ma è un caso emblematico, un caso più che mai significativo, certo, i tre si trovano buttati nella fornace, non l'hanno mica presa loro, non l'hanno costruita loro la fornace. Non ci sono buttati da soli, si trovano a passeggiare nella fornace. Passeggiano, ecco, già questa è un'espressione interessante, i tre nella fornace. E vedete qui, succede che, leggo il versetto 24, essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano e benedicevano il Signore. Ecco, nel frattempo Nabucodonosor sta osservando la scena dalla sua postazione, di questo poi il racconto ci parla alla fine di tutto. E i tre passeggiavano e lodavano e benedicevano il Signore. Ecco, qui adesso chiarisco meglio dove vorrei arrivare. Quella pedagogia della imprevedibilità, che è una pedagogia della gratitudine, adesso viene esplicitata come esercizio della benedizione, imparare a benedire e a benedire, vedete, in un contesto che oggettivamente è sfavorevole, oggettivamente è massimamente ostile, imparare a benedire. E qui l'inserzione in greco si sviluppa adesso in due momenti, sono due composizioni, entrambe possiamo intitolare come benedizioni. Nel primo caso è una benedizione che coincide, per quanto possa sembrarci paradossale, con una confessione di colpa. Nel secondo momento la benedizione diventa una grandiosa confessione di lode. Confessione di colpa, confessione di lode. I due cantici. E vedete, è un unico cantico sviluppato in due momenti, la scena rimane più che mai rappresentativa, più che mai significativa, sullo sfondo di queste due composizioni, voci che benedicono Dio. I I tre passeggiano nella fornace. Dovete sapere, ma lo sapete probabilmente per conto vostro, non è che bisogna che ve lo dica io, che il cantico duplice che leggiamo in questo capitolo 3 del libro di Daniele compare sempre nella preghiera delle lodi la domenica mattina. E la domenica mattina è il giorno della resurrezione. E la preghiera delle lodi è un momento strategico nella preghiera liturgica della Chiesa. E fatto sta che ogni domenica all'alba è il giorno della resurrezione. Daniele 3 non manca mai. In più, vedete, poco fa vi dicevo, è necessario che contestualizziamo il nostro incontro di stasera nella settimana di Pasqua. In questa settimana, dalla domenica di resurrezione alla seconda domenica di Pasqua, tutti i giorni, non solo la domenica, ma tutti i giorni, compreso oggi, mercoledì, nella preghiera delle lodi, il cantico di Daniele 3. Tutti i giorni. Dunque, è una voce dominante, vedete, nella preghiera della Chiesa in questa settimana. Voce dominante, una tra le voci dominanti, sono altre voci naturalmente, gli Atti degli Apostoli per dirne una, ma poi il Vangelo della Resurrezione, certamente, il centro sempre, la pagina del Vangelo giorno per giorno, tutto quello che vi sta intorno. E il cantico di Daniele non manca mai, in questa settimana, tutti i giorni, e in più di domenica in domenica, alternando, vedete, il primo e il secondo momento di questa composizione, poi di nuovo così nell'arco delle quattro settimane si alternano in questa maniera. Domenica mattina per la via delle lodi è uno dei quadri della storia della salvezza che la Chiesa da sempre ha considerato come modalità più che mai adeguate a incontrare la novità del Signore vivente, del Signore risorto, del Signore vittorioso sulla morte. È l'imprevedibilità per eccellenza. La vittoria sulla morte è l'imprevedibile, nella sua espressione suprema. È lo sconcerto delle prime visitatrici al sepolcro, è lo sconcerto dei primi discepoli, è la novità dirompente che diventa Evangelo che dilaga, ed è la sorpresa che costituisce il principio originario della vita cristiana. Dunque, l'esercizio della benedizione che viene proposto a noi nei versetti di questo capitolo 3 come la modalità più sapiente che mai per incontrare l'originalità assoluta. Che è il rivelarsi di Dio, laddove noi siamo alle prese con le condizioni oggettive della nostra esistenza umana, della nostra storia personale, della storia che si sviluppa nella complessità delle vicende di generazione in generazione, di luogo in luogo, di popolo in popolo, ed ecco benedire Dio. Ora vedete, qui il primo momento della grande composizione, vi dicevo, ha le caratteristiche di una confessione di colpa, che pure è già una benedizione. Qui leggiamo che Azaria alzato si fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse, in mezzo al fuoco, aprendo la bocca disse, benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. E così di seguito, in posizione eretta, questo accenno qui nel versetto 25 non è affatto casuale, alzatosi in posizione dunque eretta, fece questa: benedetto sei tu, Signore Dio. Non vorrei adesso soffermarmi a lungo su questo primo momento della composizione che ci conduce fino al versetto 45, dal versetto 26 al versetto 45. Azaria e con lui gli altri due benedice la presenza del Signore che si rivela attraverso una evidente disgrazia, clamorosa, drammatica più che mai, che ha ridotto lui e gli altri due insieme con lui a passeggiare tra le fiamme. Passeggiano. Ma benedetto sei tu, dice. E rievoca qui i dati di una storia che ha coinvolto generazioni e generazioni di coloro che appartengono al suo popolo, quel popolo a cui Azaria si rivolge con devozione, con fiducia, è perfettamente radicato nell'appartenenza a questo popolo e alla storia di esso, ma è un popolo di peccatori, è un popolo di peccatori, e di peccatori sofferenti, di peccatori esposti a un disagio, per così dire, massacrante. Eppure, peccatori, vedete, che sono in grado di passeggiare in mezzo alle fiamme benedicendo Dio. E qui nello sviluppo del testo la figura di sé che Azaria e gli altri con lui sono in grado di presentare è quella della creatura vergognosa. E questa vergogna è prerogativa di coloro che benedicono Dio, che non fuggono, non si nascondono, non si sottraggono alla presenza che rimane rivelazione del protagonismo assoluto, nella gratuità di quella che viene in questi versetti proclamata e testimoniata come misericordia purissima di Dio, quella misericordia rispetto alla quale non ci sono titoli di merito, anzi il titolo valido per presentarsi al cospetto di colui che è misericordioso è la vergogna. E come tali, dice Azaria, noi ci presentiamo a te. Benedetto sei tu. E così di seguito, sino al versetto 45. C'è anche in questo primo momento della composizione un accenno ai persecutori che con tanta violenza spietatissima li hanno gettati nella fornace, pur essendo privi di oggettive responsabilità. Non sono criminali, eppure vedete hanno contravvenuto il comando del gran re Nabucodonosor. Questo sì, ed ecco adesso si ritrovano nella fornace, ci sono quelli che li hanno condannati a questo supplizio e loro benedicono. E in questa benedizione c'è anche come l'intuizione, ma un'intuizione forte, un'intuizione sapiente, un'intuizione motivata, come anche coloro che sono responsabili di questo, di questa pena così drammatica a loro danno, finalmente potranno vergognarsi. E quando si vergogneranno anche loro, ecco, anche loro, sappiano che sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra. Anche loro. Perché quel che vale per noi, svergognati come siamo, vale anche per loro. Non c'è augurio più affettuoso di questo, che imparino a vergognarsi, per imparare a benedire, e a benedire in un contesto in cui oggettivamente siamo squalificati. Perché in questo contesto l'imprevedibilità di Dio si rivela in tutta la sua libertà. E adesso vedete, qui c'è un breve intermezzo e poi il secondo momento su cui ci soffermiamo con qualche osservazione. Intanto leggo dal versetto 46 un intermezzo in prosa. Anche questo fa parte dell'inserzione in greco. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace, 49, 7x7, per dire, proprio una forza distruttiva travolgente a cui nulla e nessuno potrebbe resistere. E la fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace, sui babilonesi. Sono vittime di questa impresa. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese all'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di rugiada. Nella fornace un vento rugiadoso. Pneumadroso, dice Ingrid. Pneumadroso, un vento di rugiada che li avvolge e che li rende indenni rispetto all'imperversare delle fiamme. Così il fuoco non li toccò affatto e non fece loro alcun male, e non diede loro alcuna molestia. Vedete che questo vento, questo soffio, questa brezza delicata che ha la freschezza, la dolcezza, la delicatezza della rugiada che li avvolge, serve a contenere, per così dire, in un luogo quello che è l'evento che si sta manifestando nell'intimo del loro animo, dove stanno imparando a benedire, dove si stanno esercitando nella benedizione, ed esercitarsi nella benedizione è ritrovarsi nella fornace. Nessuno li ha sottratti alla condanna, ma avvolti da un vento rugiadoso. Vedete, guardando le cose da un altro punto di vista, si potrebbe dire questo è un martirio. Beh, vedete, il martirio dei tre nel nostro racconto ha come sua voce qualificante il canto della benedizione. Imparare a benedire, come qui ci viene prospettato, imparare a stare nella imprevedibilità degli eventi, nell'avversità degli eventi, nell'assurdità degli eventi, come testimoni, come martiri che incontrano la presenza del Dio vivente, che si rivela, che non perde occasione, che non abbandona nessuna delle sue creature, anche se precipita in fondo a un abisso infernale. Fatto sta che adesso, dal versetto 51, leggiamo così: allora quei tre giovani a una sola voce si misero a lodare, adesso sono tutti e tre insieme, in coro, si misero a lodare, glorificare, benedire Dio nella fornace, dicendo, e il testo che segue adesso ha tutte le caratteristiche di una litania. Questo è poi uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento. Vi dicevo poco fa, i due brani non mancano mai, uno e l'altro, di domenica in domenica, nella preghiera delle lodi, e in questa settimana tutte le mattine. Ecco, e qui vedete benedire Dio. Il cantico che segue, in forma litanica, per cui ogni versetto c'è un ritornello che viene ripetuto ritmicamente, e la preghiera litanica è massimamente coinvolgente, la ripetitività favorisce il progressivo assorbimento del reale in tutte le sue componenti, in tutti i suoi aspetti, anche in tutte le sue diversità. Fatto sta che il cantico si apre una prima strofa che dal versetto 52 contiene una sequenza di sei benedizioni che sono naturalmente indirizzate a Dio. Benedire Dio, si benedice Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e di gloria nei secoli. Questo è il ritornello. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu, e così vedete in questa prima strofa, sei versetti, sei benedizioni. Benedetto è lui, il Dio vivente, in quanto è il protagonista della storia umana. Ha rivelato il suo nome, il Tempio Santo Glorioso è il sacramento dell'alleanza con il suo popolo, e lui qui adesso, versetto 54, benedetto sei tu nel trono del tuo regno. Vedete, lui che si è presentato a noi nel corso di una storia che poi ha avuto a che fare con sviluppi più che mai drammatici e disastrosi. Sappiamo che questi sono niente meno che esuli a Babilonia, quindi c'è di mezzo quel tracollo storico che ha segnato indelebilmente la vicenda del popolo di Dio. Ed ecco tu che sei il sovrano dell'universo, e quindi il trono del tuo regno, tu che penetri con lo sguardo gli abissi, benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Vedete un orizzonte regale che raccoglie tutte le creature invisibili e visibili. Sei benedizioni. E qui nel cantico adesso, vedete, c'è un improvviso cambio di marcia. Questo è molto importante per noi. Perché? Perché, non ci vuole molto, una sequenza di sei benedizioni indica una mancanza. Bisognerebbe arrivare a sette benedizioni. Soltanto che lo spazio riservato a quella settima benedizione che bisogna proclamare per corrispondere all'iniziativa di Dio è sostituita adesso qui da una serie molto ampia e articolata di inviti rivolti alle creature di Dio perché benedicano Dio. E vedete, solo passando attraverso tutte le creature l'uomo può benedire Dio così come è necessario benedirlo. E d'altra parte, solo attraverso la responsabilità dell'uomo la creazione intera trova voce per benedire Dio. Benedetto Dio, ed ecco il sigillo che porta a compimento la benedizione che è indirizzata a lui, Dio vivente, esige il coinvolgimento di tutte le creature. E di tutte le creature, vedete che adesso vengono qui sommariamente, schematicamente, ma in modo molto efficace, rievocate, tenendo conto sempre del fatto che sono le creature di Dio, ma c'è allo stesso tempo la ripercussione nell'animo umano di quel che le creature di Dio presenti nell'universo provocano. E quindi tutte le creature, per benedire Dio, è più che mai necessario rendersi responsabili di tutto quello che è, che avviene, che è avvenuto, che sta avvenendo e di tutte le varie presenze che popolano l'universo e benedire Dio significa finalmente aver appreso quell'insegnamento che ci consente di discernere il valore di un dono in ogni creatura. Sempre? Dappertutto? Il dono che è in ogni creatura. È la pedagogia sapienziale dell'imprevedibilità, pedagogia della gratitudine, pedagogia della benedizione, imparare a benedire Dio. C'è un dono sempre, dappertutto, in ogni creatura. E per benedire Dio si tratta di passare attraverso tutte le creature. Escludere qualche creatura dell'universo significa essere ancora impreparati. In certo modo, vedete, tutte le mattine ripetiamo il cantico, lo facciamo nostro, perché effettivamente siamo ancora apprendisti, dobbiamo ancora imparare tante cose. Certo, infatti la Chiesa ci incoraggiamo tra di noi e dobbiamo ancora fare della strada, ma la prospettiva è segnata. Questo. Imparare a benedire Dio. E qui rapidamente vedete, di seguito leggo: benedite opere tutte del Signore. Il Signore, vedete, si passa dal benedetto sei tu, benedite, l'invito rivolto alle opere del Signore, alle creature del Signore. E quindi di seguito qui adesso una strofa che rivolge l'invito alle creature celesti. Adesso questo scenario immenso si passa dall'alto e si scende man mano attraverso le diverse componenti della creazione fino ai dati empirici del nostro vissuto. E quindi benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore, benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore, perché per gli antichi c'erano delle riserve d'acqua là sopra, e benedite potente, qui sono i dinami, sono i movimenti, benedite sole e luna, benedite stelle del cielo. Sei inviti che diventano poi sette con quel versetto che introduce poco fa: benedite opere tutte del Signore, il Signore, ciò che sta al di là del visibile, vedete, le creature invisibili, e corrispondentemente, vedete, quella profondità invisibile che si spalanca nel cuore umano, la volta visibile del cielo di giorno e di notte, in corrispondenza ai movimenti che man mano stiamo imparando a discernere, e ancora ci sorprendono e ci lasciano qualche volta sgomenti, altre volte affascinati, nell'intimo dell'animo umano, i movimenti nella volta del cielo, e quale abissale segreto si sta delineando nell'animo umano. Creature del Signore, benedite il Signore. Prima strofa. Seconda strofa, adesso dal versetto 64 al versetto 73 sono 8 inviti, bisogna mettere da parte i versetti 67 e 68 come stanno scritto nella mia Bibbia, adesso porta poco, voi ascoltate, fidatevi di quello che vi dico io, ecco, sì. Sono 8 inviti divisi in due quaterne, vedete complicazioni. No, è una semplificazione, non è una complicazione. Semplifica, perché c'è una certa geometria in questa descrizione dell'universo. E adesso sono dunque gli elementi intermedi tra cielo e terra, vedete? Il cielo, l'invisibile, tra cielo e terra. Tra cielo e terra, e quindi gli attori degli spazi cosmici. Leggo: benedite piogge e rugiade il Signore, benedite venti tutti il Signore, benedite fuoco e calpifoglio, sono lampi e fulmini il Signore. Saltiamo i versetti 69, benedite gelo e freddo. Qui sono varie tipologie di grandine, ogni forma di precipitazione liquida. In più ci sono i venti, e poi ci sono i lampi, i fulmini, corrispondentemente, come già vi suggerivo, le ripercussioni di questi fenomeni nell'animo umano. Cosa avviene nell'animo umano quando un fulmine attraversa il cielo? Piove, finalmente piove, oibò, ancora piove. Piove proprio oggi che è vacanza, però è una pioggerellina discreta, un temporale, è un vento, è tutto creature del Signore. Benedite il Signore, benedite il Signore, benedite il Signore. E per benedire il Signore si tratta di scoprire come in quel lampo, in quella gocciolina d'acqua, in quella quazzone, in quello scroscio poderoso, in quella gelata, un dono. Benedite il Signore. E cosa si muove nell'animo umano? Sentimenti, sgomento, preoccupazione, agitazione, interesse, commozione. E poi vedete altri quattro versetti che a proposito di questi elementi intermedi tra cielo e terra fanno riferimento alle alternanze meteorologiche. Leggo versetto 70: benedite ghiacci e neve. Qui più che ghiacci e neve è vedete quella stranezza per cui la neve è così soffice e il ghiaccio è così compatto. La neve è fresca, poi il ghiaccio brucia. E questo passaggio dal soffice al solido, vedete, poi gli scienziati queste cose le spiegheranno a modo loro e hanno tutto il diritto di spiegarle a modo loro, ma la neve la raccogli, la stringi, è una palla di neve, oppure fai un pupazzo di neve e la neve è tutta compatta. Era soffice, è compatta. Fai i piedi, è un pupazzo e poi si squaglia. Che delusione. Era così bello, aveva messo anche la sciarpa al collo. E adesso è una poltiglia fangosa. E questi passaggi, e queste evoluzioni, e queste trasformazioni, vedete che cosa avviene nell'animo umano? Nevica. Gela, purtroppo, non posso uscire. Benedite creature del Signore, Signore. E di seguito qui leggo, benedite notti e giorni, anche qui non notti e giorni, ma il passaggio dalla notte al giorno, un'alba, da giorno alla notte, un tramonto, già, quel passaggio, quella alternanza, dalla luce all'oscurità, dall'oscurità alla luce, anche qui osservo un'alba, un tramonto, creatura del Signore. L'alba e il tramonto sono creature del Signore, certamente. E che cosa avviene in me? Cosa si agita, come sussulta, o come si rannicchia in sé il cuore umano? Del Signore. E di seguito qui dice luce e tenebre, anche qui vedete quello che San Francisco d'Assisi chiama il nubilo e il sereno. Questo testo è uno dei testi di riferimento del Cantico delle Creature, San Francesco è andato a scuola di Daniele 3. Il nubilo e il sereno, il passaggio dal cielo coperto al cielo limpido. Guarda un po', era così pesante, plumbeo il cielo, adesso si è aperto. E poi invece stamattina era il cielo tutto terso e adesso è nuvoloso. E ripercussione nell'animo umano. E quando poi dice qui benedite folgori e nubi, qui sono astrate, che in effetti sono gli squarci improvvisi, vedete, il cielo è nuvoloso, però c'è uno squarcio e si infila un raggio di luce e poi sparisce. Questo fenomeno come provoca pensieri, atteggiamenti, attenzioni, sentimenti nella creatura del Signore, nell'animo umano, al di là di questo compatto strato di nuvole c'è una sorgente di luce e poi quel raggio di luce sparisce, poi ricompare, chissà dove, perché. Benedite opere tutte del Signore. E quindi di seguito vedete adesso si passa alle creature terrestri, qui il cantico procede per coppie. Benedica la terra il Signore, adesso siamo sulla terra, vedete, monti e colline, dunque qui la superficie terrestre, ma con la sua diversa sagomatura, montagne, colline, e ondulazioni molteplici, e poi come ti muovi, da dove guardi, e il panorama è sempre cangiante, mutevole, e montagne, bisogna scalare la montagna, colline delicate, oppure, ecco, uno spettacolo grandioso, una volta che ci si può affacciare da quell'altura, e scenari mutevoli a seconda del punto di vista. Creature del Signore, benedico il Signore. E poi dice quel che spunta da sottoterra, benedite creature tutte che germinate sulla terra. Spuntate una pianticella, lodatelo ed esaltatelo, benedite sorgenti tutti, uno zampello d'acqua, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Vedete, vegetazione, sorgenti d'acqua, erbe e zampilli, ecco, e le ripercussioni di questi fenomeni, non mi stanco di ripetere, nell'animo umano, benedite il Signore, per arrivare poi, vedete, alle superfici liquide, benedite mari e fiumi il Signore, benedite mostri marini, dunque i moti ondosi con tutte le loro evoluzioni e tutto quello che vive al di sotto di quella superficie del fiume o del mare o dell'oceano, compresi i mostri marini. E poi le creature viventi, terrestri in questo caso, benedite uccelli tutti dell'aria, ecco, uccelli dell'aria. E poi benedite animali tutti, sono animali selvatici, animali domestici, il Signore, tutte le creature viventi. E per ogni creatura vivente, vedete come la rassegna qui è più che mai sintetica, ma è efficacissima, puntualissima, ogni creatura benedice il Signore, benedice il Signore in quanto è la responsabilità, il vero e proprio martirio, la vera e propria testimonianza della nostra vocazione alla vita in quanto creature umane, che ci rende interpreti di quella benedizione, di quel dono che è presente in ogni creatura e che ha una sua precisa, immancabile connessione con il discernimento sempre più radicale, sempre più penetrante, sempre più coinvolgente del cuore umano. Benedite il Signore. E allora qui siamo all'ultima strofa, si aggiungono gli inviti rivolti alle creature umane. Adesso ci siamo. Benedite figli dell'uomo il Signore, tutti gli esseri umani. Benedite, o meglio, benedica, dice il testo, Israele, è il popolo del Signore, e poi benedite i sacerdoti del Signore, nell'ambito del popolo sono gli addetti alla benedizione, direi per professione, i sacerdoti. E poi benedite i servi del Signore, dicono c'è servi del Signore ogni essere umano in quanto è dotato di una vocazione alla vita. Servi del Signore, benedite il Signore, dunque... l'invito è aperto alla interlocutori che coincidono con la moltitudine umana, ma moltitudine umana che man mano si caratterizza in quanto gli uomini prendono coscienza di essere depositari di una vocazione e in quell'essere servi del Signore, benedicono il Signore. E qui in più adesso dice benedito spirito e anime dei giusti, coloro che sono già defunti, coloro che già sono morti, anche loro. E poi benedite i umili di cuore, tutti gli oppressi nella loro piccolezza, anche le creature umane più nascoste, sembrano schiacciate da eventi immensamente più vistosi della loro presenza, eppure benedite nessuna di quelle creature piccolissime, schiacciate, oppresse, cancellate, buttate via, nessuna di quelle creature è dimenticata. Benedite il Signore. E quindi benedite, e sono i tre, Anania, Azaria e Misaele, i tre nella fornace. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli perché ci ha liberati dagli inferi e salvati dalla mano della morte, ci ha scampati di mezzo alle fiamme ardenti, ci ha liberati dal fuoco. Vedete, adesso i tre che sono i testimoni della liberazione e che sono abilitati in questo esercizio della benedizione al punto che e tutte le creature, anche se in maniera così schematica e più che mai indicativa, ecco, indicativa, sono ricapitolate fino al momento che anche la morte è creatura benedetta. San Francesco dice che anche la morte è creatura sorella. Arriva il momento che anche la morte è creatura sorella. Quel dono che è in ogni creatura, ma vedete, quel dono che è in ogni creatura e quindi motivo di benedizione, che corrisponde al mistero di Dio che si rivela, ma aderire a Lui, il Dio vivente, benedirlo significa essere partecipi di una vicenda cosmica e universale. Tutte le creature sono ricapitolate e la storia dell'umanità di ieri, di oggi e ancora di domani, per quello che sarà, è coinvolta in questo unico immenso coro. Vedete, qui il cantico si conclude con un invito che riecheggia anche altrove nel Salterio, non solo. Lodate il Signore perché Egli è buono, perché la sua grazia dura sempre. Benedite, fedeli tutti, il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo per la sua grazia, perché la sua grazia dura sempre. E qui l'eco di questa testimonianza, di questo martirio dei tre nella fornace, che coincide con l'esercizio della benedizione. L'imprevedibile. E l'imprevedibile, come occasione per affrontare quell'itinerario pedagogico che ci, diceva già il libro della Sapienza, ci abilita a ringraziare, a fare Eucaristia. E ogni creatura è donata, e ogni creatura è donata anche nelle contrarietà, anche nei disturbi, anche ogni creatura è donata, fino al momento in cui anche la morte è donata. E vedete, questo cantico, tutte le mattine all'alba, nella settimana di Pasqua, è l'incontro con il Signore vivente, che ci chiama alla benedizione, che ci rende testimoni fino al martirio, ma a noi non capiterà, quello. Ma capita altro, capita quel martirio che comunque coincide con il nostro vissuto, poco o tanto una fornace la sperimentiamo tutti, misure di spazio e di tempo che ci definiscono, che ci stringono, che ci assillano, e comunque l'impatto con la morte a cui nessuno di noi può sfuggire, e affrontare la vita e il mondo e la storia, il passato e il futuro e la relazione con gli altri e il dramma della nostra miseria vergognosa e l'insufficienza della nostra obbedienza alla vocazione ricevuta e il tradimento dell'alleanza con il Signore, e in tutto questo c'è sempre una conferma che ci restituisce alla nostra costitutiva, proprio prerogativa di creature amate da Dio. Possiamo benedirlo. Possiamo benedirlo. Anche la morte gli obbedisce, anche il nostro tempo gli obbedisce, anche le scorticature di cui facciamo esperienza, avvolti da un vento rugiadoso, delicato, qualche volta un vento che magari ci trascina come una bufera, un uragano, ma ecco, benedetto il Signore. E vedete, eterna è la sua misericordia. E qui ritorna il racconto in aramaico, e il re Nabucodonosor rimase stupito, tutto è avvenuto sotto lo sguardo di Nabucodonosor, tutto è avvenuto così, e Nabucodonosor osserva la scena e adesso ordina che i tre vengano liberati. E i tre non dicono più niente, non hanno niente da dire, vedete, in questo racconto l'esercizio della benedizione coincide con quella che noi chiamiamo l'evangelizzazione. Evangelizzare significa stare al mondo benedicendo Dio. Chi benedice Dio è depositario e trasmettitore dell'Evangelo. È la novità per eccellenza, è la novità che corrisponde in noi all'imprevedibile che ci ha avvolti, che ci ha coinvolti, che ci ha travolti, è il Signore di farlo sulla morte. Benedetto il Signore. I tre non dicono più niente, interviene Nabucodonosor che, sconcertato, dice liberatemi, e poi in un certo momento, qui non si dice affatto che Nabucodonosor si converta, no, questo è un altro discorso, però Nabucodonosor dice benedetto il dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il dio di questi tre, dice, proibito maledirlo, proibito bestemmiarlo, ecco, dice, perché non si sa mai, non guarda, non si ragiona con, ancora modo suo, dice, per, intanto quei tre vengono per il momento liberati, poi vengono anche affidati delle cariche pubbliche nella provincia di Babilonia, ma Nabucodonosor, vedete, prende atto di avere a che fare con una imprevedibilità, fino a che anche noi, come si auspica per Nabucodonosor, impareremo a vivere. Fermiamoci.
Grazie. C'è qualcuno che volesse fare qualche domanda, qualche riflessione su queste tematiche?
Scusa Pino, ma quando tu dici, io non conosco il testo, quando tu dici di questa risonanza nel cuore di ogni uomo, quindi della possibilità di cogliere la realtà con una freschezza diversa, con una... ma il testo porta in questo senso, oppure è il senso che poi si può dare anche a tutta questa elencazione di elementi, a questa pluralità?
Perché benedetto sia Dio, ma poi subentra questo richiamo a tutte le opere di Dio. Le opere di Dio, che sono tutte le altre creature dell'universo, benedicono Dio in quanto passano attraverso non solo la voce, ma il vissuto. Umano. Imparare allora nella nostra condizione umana a riconoscere com'è possibile che anche Nabucodonosor benedica Dio, che anche Nabucodonosor sia creatura di Dio, che anche la morte sia creatura di Dio, che anche la morte obbedisca a Dio, che anche l'oceano, l'abisso e così via, e le montagne da scalare, gli imprevisti da gestire, benedicano Dio.
Bene, allora ci organizziamo anche per il prossimo anno. Il prossimo incontro sarà il 18 maggio e ci sarà Monsignor Vincenzo Paglia che presenterà un libro sulla vita e sulla morte che ha pubblicato recentemente. E quindi siete tutti invitati.